E continuiamo, gloria a Dio, continuiamo. Con Genesi 1:26, quanti erano qui stamattina? Ok, chi non era qui stamattina? Ok. No. Non chiedo perché, dove eravate? Alleluia. Tu dovevi dire qualcosa riguardo alle chiavette?
Visto che le chiavette dovrebbero essere 30-40, io ne ho qua 5, non arrivate poi tutti all'ultimo o chiedendomele per le 7, perché la pausa cena è per tutti, per cui chi rimane, ecco, quindi, e io mangio tanto, per cui ho bisogno di tempo. Quindi chi rimane qua anche la sera me le porta, me le lascia qua, può già lasciarle, può, adesso no, dopo me le lascia, mettendo il nome, mi raccomando, perché se no non so più di chi è una e l'altra, le preparo per la serata e gliele do poi alla fine. Chi invece deve andare via alle 7, era meglio che me le desse prima, così almeno mi preparavo, però vediamo, me le porta adesso un attimo veloce e così mi organizzo.
Siamo stati creati, come abbiamo detto stamattina, con una identità specifica. Siamo stati creati con una eredità specifica e siamo stati creati con una autorità specifica. Abbiamo scoperto stamattina, anche se in realtà sono un po' una ripetizione delle lezioni che abbiamo fatto nei mesi precedenti, siamo stati creati per regnare. Qualcuno dica amen. Siamo stati creati per regnare. Siamo stati creati per regnare. Apriamo l'ultimo libro della Bibbia in Apocalisse, al capitolo 1, versetti 5 e 6. È scritto così: a Lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse capitolo 5, versetto 9 e 10, è scritto così: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo dove? Dov'è che regneremo noi? Noi non regneremo in cielo. So che è difficile ricevere questo, perché tutti quanti noi siamo stati insegnati a pensare e a credere che un giorno regneremo con Dio nel cielo. Quando saremo con Lui non avremo bisogno di regnare. Noi staremo con Lui per sempre. E questo chiaramente è un concetto molto ampio che si dovrebbe entrare, ma non è il tema di questa sera. Ma seguitemi un attimo nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, versetti 13 e 14. Colossesi 1, versetti 13 e 14. Queste campane siano un segno profetico per le nostre vite. Colossesi 1, 13 e 14 dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quando? Questa è una bella domanda. Se diamo la risposta giusta, la nostra vita può cambiare. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quando? Giorno del battesimo, giorno della sua resurrezione, alla croce. Guardate come siamo di una sola mente, eh? Nelle cose più importanti che riguardano la nostra identità in Cristo, che riguardano cosa significa vivere con Cristo, ognuno la pensa a modo suo. Perché? Perché non siamo stati insegnati su questo. Non siamo stati insegnati ad avere una sola mente con questo. Siamo come un esercito che uno va a destra, uno va a sinistra, uno se ne sta dentro, ognuno per i fatti suoi. Tanto stiamo lottando, tanto siamo in guerra. Ma abbiamo bisogno di sapere quali sono i nostri obiettivi, dobbiamo conoscere il nostro nemico, dobbiamo avere delle strategie d'attacco, dobbiamo sapere chi siamo. Noi dobbiamo comprendere chi siamo, dobbiamo comprendere il tempo nel quale stiamo vivendo e dobbiamo capire ciò che è stato compiuto per noi 2000 anni fa. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Quando? Non quando abbiamo creduto, non quando abbiamo deciso di seguirlo. Quello che lui ha fatto per noi è a prescindere da noi. Da quello che noi vogliamo, da quello che noi crediamo. Lui l'ha compiuto per noi perché l'ha compiuto per tutta l'umanità, passata, presente e futura. La sua opera è un'opera eterna che nessuno potrà mai annullare. Egli ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre 2000 anni fa attraverso il suo sacrificio, ma ciò che è successo sulla croce è stato reso disponibile attraverso la resurrezione. La croce senza la resurrezione non ha alcun significato, non ha alcun valore, non ha alcun potere. E dopo la resurrezione Gesù è asceso alla destra del Padre, si è seduto alla destra del Padre e ha dato lo Spirito Santo a tutta l'umanità, ha dato lo Spirito Santo sopra ogni carne, sopra ogni carne. Lui ci ha riscattati dalle tenebre e ci ha trasportati nel suo regno. Lui non ci ha trasportati da una religione ad un'altra. Non ci ha riscattato dalle tenebre per trasportarci nella Chiesa cattolica o nella Chiesa evangelica. So che è strano quello che sto per dirvi. Ma comprendete quello che vi sto dicendo in base a tutto ciò che stiamo insegnando. Gesù non ha mai insegnato sul cristianesimo. Gesù ha insegnato sul regno di Dio. Gesù non ci ha insegnato a diventare cristiani. Non fraintendetemi, sto per spiegare quello che sto dicendo. Gesù ci ha insegnato a regnare. Perché troppo spesso il cristianesimo è stato sinonimo di religione e nel nome del cristianesimo si sono uccise milioni e milioni di persone e si sono fatte guerre. Il cristianesimo è diventato una religione come tutte le altre, tutte le altre. Ha il suo leader, ha le sue regole, ha i suoi luoghi di culto, ma il regno di Dio è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Egli ci ha conquistati, ci ha comprati a Dio mediante il suo sangue e ci ha fatto diventare re. E lui si aspetta che tu lo sappia. Lui si aspetta che tu ed io ci rendiamo conto di questo. Lui si aspetta che tu ed io regniamo. Perché il regno è stato restituito all'umanità attraverso l'opera di Gesù Cristo. E se noi comprendiamo cosa significa regnare, la nostra nazione cambierà ancora di più. Le nostre città cambieranno ancora di più. Noi releghiamo a volte il cristianesimo alle nostre comunità, ma il regno di Dio è per le nazioni. Il cristianesimo per noi è orientato alle nostre comunità, ai nostri locali chiusi, che a volte diventano come dei club esclusivisti, dove altri che hanno delle problematiche particolari non possono entrare. Ma il regno di Dio è per l'umanità intera, è per tutte le nazioni. E Colossesi 1,13 ci dice che lui ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre. Le tenebre avevano autorità nella nostra vita, ma attraverso l'opera di Gesù noi siamo stati, l'intera umanità, passata, presente e futura, è stata liberata dalla potestà delle tenebre ed è stata trasportata nel regno. Tu non vieni trasportato nel regno quando credi in Gesù. Tu sei stato trasportato nel regno legalmente 2000 anni fa. E quando tu credi in Gesù, tu non vieni trasportato nel regno, ma acquisisci i benefici del regno. Faccio un esempio. Quando nasce un figlio, il padre gli apre un conto corrente e versa una somma di denaro, vincolato alla maggiore età. Quando il ragazzo arriva ai 18 anni può usufruire di ciò che il padre ha fatto prima che lui nascesse. Il padre non versa la somma di denaro nel momento in cui il figlio ha i 18 anni, ma nel momento in cui il figlio ha 18 anni il figlio usufruisce di quel beneficio. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Noi non veniamo perdonati dai nostri peccati quando chiediamo perdono a Dio. Non esiste questo concetto scritto nella Bibbia. Nella Bibbia viene scritto questo: ravvedetevi a motivo del fatto che i vostri peccati sono già stati perdonati. Noi non ci ravvediamo per avere il perdono, noi ci ravvediamo perché siamo stati perdonati. Noi non possiamo ricevere il perdono attraverso il nostro ravvedimento, per il semplice fatto che se fosse vero, la salvezza sarebbe per opere. Tu ed io non possiamo convincere Dio a perdonarci. Perché? Perché lui lo ha già fatto per noi sulla croce del Calvario 2000 anni fa, dove Gesù ha dichiarato: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Quando il figlio il prodigo ritorna a casa, non diventa figlio. Quando il figliol prodigo ritorna a casa, usufruisce dei benefici della sua figliolanza. Lui entra a casa e il padre dice: portate la veste più bella e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e mettetegli dei sandali ai piedi, sandali nuovi, uccidete il vitello ingrassato, perché mio figlio era morto. La parola morto significa separato, ma è tornato in vita, si è riappacificato con me. Mio figlio era perduto, ma è stato ritrovato. Mio figlio. Sapete come Dio parla del mondo? I miei figli. Non è Dio, è il Padre. Il Padre parla delle persone che sono lontane, non come le sue creature. I miei figli. i miei figli sono lontano. C'è qualcuno che li può portare a casa? C'è qualcuno che li può rintracciare ovunque sono e riportarli di nuovo a casa? Perché io sto aspettando i miei figli. Non sono creature, sono i suoi figli. Non sono sconosciuti, sono i suoi figli. E se qualcuno ha mai avuto l'esperienza di avere un figlio lontano o una figlia lontana che scappa di casa, sa di cosa sto parlando. Il dramma e la tragedia di un genitore nel sapere il figlio lontano da casa. Nel regno di Dio è scritto in Colossesi 1:13, in questo regno, dice, siamo stati riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui regno, in questo regno abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. La parola redenzione, come abbiamo spiegato nei mesi passati, la parola redimere. La parola redimere, la parola redento, la parola redenzione ha un significato talmente meraviglioso. Significa letteralmente ritornare in possesso di qualcosa che originariamente era tuo e che avevi perso per un certo tempo. Sapete, nella cultura ebraica, chi ha inventato questa cultura, chi ha rilasciato all'umanità questa ricchezza con queste parole e con questi concetti, ci insegna questo, che quando qualcuno era in difficoltà, poteva, in difficoltà economica, aveva la possibilità e il permesso di vendere la propria terra a qualcun altro. Se le cose andavano male, addirittura poteva addirittura dare i propri figli come schiavi e venderli come schiavi, addirittura se stesso con la propria moglie, e mettersi al servizio di qualcun altro. Ora, probabilmente la situazione economica era talmente disastrosa che quest'uomo non avrebbe mai più avuto l'opportunità di ricomprare la libertà della sua famiglia o di riacquisire di nuovo la proprietà della sua terra. Ma nella legge ebraica c'era un vincolo. Come si chiama quella? Il diritto di prelazione. Grazie, tu sai quello che sto per dire. Impara a memoria le prediche, che fa? Il diritto di prelazione, c'era un diritto di prelazione, e il diritto di prelazione, cioè colui che aveva la possibilità di acquistare prima di chiunque altro, era il fratello maggiore dell'uomo nella sua linea di sangue. Il diritto di prelazione, cioè l'unico che poteva prima di chiunque altro aiutare il proprio fratello a riacquisire di nuovo la terra e a riprendere e a portare indietro di nuovo la famiglia a casa, era il fratello maggiore nella linea di sangue. Ora, non è straordinario che la Bibbia ci insegna che Gesù è il nostro fratello maggiore? E che lui, avendo il diritto di prelazione attraverso il suo sangue, ha comprato la nostra terra e ha comprato la nostra eredità. Lui è venuto a riscattarci dal nemico, a liberarci dalla potestà delle tenebre e a dirci: ritorna a casa, fratello mio, ritorna a casa, il Padre ti sta aspettando. Questo è quello che Gesù ha fatto. Gesù, dice la Bibbia in Luca 19, lui stesso si presenta come il figlio dell'uomo che è venuto per cercare e salvare tutto ciò, non solo colui o coloro, ma tutto ciò che era perduto. Quindi quando Gesù viene a riscattare la tua vita, lui ti sta dicendo: io non salvo soltanto il tuo spirito, io salvo la tua anima, salvo il tuo corpo, salvo le tue finanze, salvo il tuo lavoro, salvo la tua famiglia, salvo ogni cosa di te. Non sono interessato solo alle persone, ma a tutto ciò che ti appartiene. Lui viene a redimere, lui viene a pagare il prezzo che non era nel suo portafoglio. La moneta scorreva nelle sue vene e l'ha pagata fino all'ultima goccia quando gridò 2000 anni fa: tutto è compiuto, tutto. E chi crede in me ha vita eterna. Alleluia. Noi continuiamo a farci delle... vorrei dire delle parole ma non le posso dire, a farci delle problematiche mentali. Chi andrà in paradiso? Ieri sera parlavamo. Chi andrà stamattina anche? Grazie a Dio non nel pomeriggio. Chi andrà? Ma lo so, io sono stato anni a farmi questo, quindi io capisco. Chi andrà in cielo? Chi andrà all'inferno? Ma quello ci andrà, quello non ci andrà. Ma cosa bisogna fare? E queste domande che distruggono la nostra serenità e non ci permettono di vivere letteralmente il nostro rapporto con Dio. Siamo sempre là ad avere paura se andiamo o non andiamo, se andremo o non andremo, se lui è fuffi. Chi c'era stamattina? Fuffi, il mio cane andrà in cielo. Ma che te ne frega? Ma gli voglio bene al mio cane, ma sono contento per il tuo cane. Ma il problema è un altro. Il problema non è chi andrà. Il problema reale è cosa è il paradiso e cosa è l'inferno. Io sono arrivato alla conclusione che il vero inferno ce lo costruiamo qui, perché la vita eterna inizia da qui. E quello che succederà dopo la morte sarà semplicemente un'estensione naturale di quello che stiamo vivendo qui. Ma non voglio entrare in questo argomento perché ci prenderebbe veramente tanto, tanto spazio. Lui ci ha riscattati dalle tenebre e con il suo diritto di prelazione lui è andato, ha versato il suo sangue e ha comprato tutto quello che apparteneva a lui dal principio. Oggi abbiamo letto di quando Satana tentò Gesù, vi ricordate? Lo ha portato su un alto monte, gli ha mostrato tutti i regni della terra e della loro gloria, ha detto: io ti darò tutto il potere, tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Di' alla persona accanto a te: è il tempo di ritornare a regnare. Ok, diglielo con fede stavolta, dai, diglielo convinto: è il tempo di ritornare a regnare. È tempo di ritornare a regnare. È tempo di ritornare a regnare. È tempo di tornare a regnare nel nome di Gesù. Abbiamo concluso la nostra sessione stamattina con quel versetto di Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E abbiamo visto che letteralmente regnare non significa che tutte le cose vanno bene nella nostra vita. Gesù lo ha detto: un giorno nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo. E regnare con Cristo non significa che tutto andrà bene, ma significa che la tua gioia e la tua pace non dipenderà dalle circostanze. Non da quello che hai, non da quello che non hai. Però mentre eravamo a tavola oggi, la sorella ci ha raccontato la testimonianza. E vorrei un attimo che ti venissi qua. Vorrei che raccontassi la testimonianza un attimo. La testimonianza di quando una bambina di 11 anni ha pregato per te e sei stata guarita.
Veramente. Un dicembre, non questo ma l'altro, stavo proprio letteralmente andando perché un attacco d'asma molto molto forte, non respiravo più. La mia nipotina dormiva in casa mia, ha sentito, si è alzata, fa: nonna, rispondi, mi stai male. E non potevo rispondere, non respiravo più. Allora ho cominciato a alzare le mani: Gesù, adesso basta, la mia nonna deve guarire, io non ho più l'asma e non mi sono nemmeno accorta. Vado dal medico, mi visita e mi dice: signora, i suoi polmoni sono perfetti. Dico: questa è fuori di testa, non ha capito che io ho l'asma. È stata mia nipote, a febbraio mi ha detto: nonna, ma ti sei accorta che non tossisci più? Gesù, tu sei passato, io non mi sono accorta. Grande tu sei, Signore, grande.
Grazie, Nora. Nora, tu sei la testimonianza, una bellissima testimonianza del veramente io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, in base alle problematiche che ci sono state nella tua vita. Allora è possibile regnare nella vita nonostante le difficoltà, sì o no?
È possibilissimo.
Ok. Ma una bambina di 11 anni ha detto basta. Vorrei esprimere questo concetto. Si può regnare avendo problematiche? Sì. Ma c'è un momento in cui puoi dire basta. C'è un momento in cui puoi dire non te lo permetto più. C'è un momento in cui puoi dire al diavolo io voglio riprendermi tutto quello che mi hai rubato nel nome di Gesù. Io posso anche gioire senza tutto quello che avevo, perché la mia pace e la mia gioia non dipende da quello che ho. Però arriva il momento in cui tu ed io dobbiamo decidere di prendere una posizione. Vi ricordate ieri sera di cosa abbiamo parlato? Prendete la vostra posizione e state fermi e vedrete la liberazione del vostro Dio. C'è un momento dove possiamo tranquillamente cantare, gioire, alzare le mani, ringraziarlo con Gesù, lode, gloria, onore, potenza, ma c'è anche un momento in cui tu ed io possiamo fermarci e dire basta. Una bambina di 11 anni ha insegnato la fede ad una donna di quanti anni?
Io ne ho 67 domani.
Ma non ti ho detto? Non ti ho detto che lei, quando mi ha detto nonna, ma vedi che non tossisci più? Cioè, tu hai ragione. Vedi nonna, io quando ho chiesto a Gesù di guarirti non ho dubitato. Io scioccata, devi aver più fede, nonna, mi ha detto.
E ti è, come si suole dire, 1-0 e palla centro. Non ci rendiamo conto che a volte la fine di alcune cose dipendono da una posizione che noi prendiamo nel cuore. Continuiamo a permettere che certe cose accadano perché ormai le abbiamo, ci siamo assuefatti a quella determinata situazione, a quella determinata malattia, a quella situazione economica, a quella situazione in rapporti personali con alcune persone, e non ci rendiamo conto che c'è un momento in cui possiamo dire basta. Mi ricordo che avevo il mio rapporto con una persona molto importante per me nel 2000 fu interrotto, parlo di tanti anni fa, con il mio pastore, si ruppe in maniera molto brusca. E mi ricordo che per anni mandavo email, mandavo messaggi e non avevo nessuna risposta. Io so che lui era arrabbiato con me, molto arrabbiato con me. E io pregavo, dicevo, Signore, dammi l'opportunità di riconciliarmi, dammi l'opportunità di riconciliarmi. E passarono 7 anni e io pregavo, io almeno una volta al mese facevo un sogno dove io mi ritrovavo insieme a lui e abbracciati insieme piangevo. E Dio mi mostrava che ci sarebbe arrivato il momento di questa riconciliazione. E ci fu un giorno, mi ricordo, io dovevo andare a Gerusalemme e fare un concerto sul Monte degli Ulivi a dicembre del 2007, mi ricordo che a settembre io pregai per questa determinata situazione, che volevo sistemarla, ma io avevo la gioia del Signore, avevo la pace, stavo bene, veramente andavo avanti, non era un problema, ma c'era questa cosa che mi pesava, io desideravo sistemare questa determinata situazione. E un giorno, mentre stavo pregando, Dio mi disse, non pregare più, basta. E mi preoccupai dicendo, Signore, che significa basta? E il Signore mi ha detto, non pregare più, ora è il momento di agire. Vai da Lui, vallo a cercare, umiliati, chiedigli perdono e non pretendere che Lui faccia lo stesso con te. Ci sono dei momenti in cui noi possiamo fermarci e dire basta. Situazioni di malattie che abbiamo vissuto con dolore, chiaro con difficoltà, ma chi può mettere in dubbio quanto può fare male una malattia, quanto può essere distruttiva e deleteria nella vita di una persona o di una famiglia? Ma io sono testimone di cose del genere centinaia, migliaia di volte, dove le persone hanno detto: basta, io voglio vedere un cambiamento nella mia vita. Allora regnare sì con il cuore a prescindere dalle circostanze, ma una cosa è vera: siamo stati chiamati a regnare e a vedere la differenza nella nostra vita, perché chi ha creduto in Gesù non è normale. Chi ha creduto in Gesù crede che c'è un mondo spirituale e che la nostra battaglia non è contro carne e sangue. E arriva il momento in cui tu devi dire al diavolo: tu mi devi restituire tutto quello che mi hai rubato. Ogni cosa, fino all'ultima goccia. Vi ricordate quando Mosè uscì dall'Egitto insieme ad Israele e quando Faraone gli propose uno scambio all'ultimo? E Mosè gli disse: noi non ti lasceremo neanche un'unghia, perché Dio ci sta liberando da te. Neanche un'unghia ti lascerò. Non avrai niente da noi. Gesù disse, è scritto nel Vangelo di Giovanni: ora viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Oh, io vorrei incoraggiare ognuno di voi, e voglio incoraggiare me stesso prima di tutti voi, a fare questa dichiarazione nostra con tutto il cuore: io non gli darò neanche un'unghia, egli non ha nulla in me. E se ci sono delle situazioni di malattia, stasera pregheremo e ministreremo, ci sono delle situazioni, tu non ti devi operare nel nome di Gesù a questo carpale, tu non ti devi operare nel nome, Dio ti deve guarire. E queste guarigioni, queste cose che noi riceviamo, sono già pronte, stipate per noi nel mondo spirituale, in ciò che viene chiamata la grazia di Dio. E la fede fa semplicemente, va a prendere quello che la grazia di Dio ha già provveduto per ognuno di noi. Abbiamo un'eredità meravigliosa. Leggete insieme a me Romani capitolo 8. Romani capitolo 8, il versetto 16 e 17 dice così: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Non è straordinario? Non sei tu che stai dicendo che sei figlio di Dio, è lo Spirito Santo che lo sta dicendo a te. Gloria a Dio. Non è straordinario quello che stiamo leggendo? Non sei tu che ti devi convincere, è lo Spirito Santo che ti sta convincendo. Lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. È Lui che te lo sta comunicando. È Lui che lo sta comunicando a te. È Lui che sta cercando di mettere, di iniettare questa verità dentro di te. E far parte del tuo DNA. Noi siamo figli di Dio. Il versetto 17: e se siamo figli siamo anche eredi di Dio, e se siamo eredi di Dio siamo anche coeredi con Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Le sofferenze non mancano, ma non mancherà neanche la gloria. Guardate al versetto 18, infatti dice: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Le sofferenze del tempo presente non sono da eguagliarsi alla gloria che ha da manifestarsi in noi. Quando? Quando moriremo? Che ci serve la gloria quando moriremo? A noi serve qua e ora. Ora si deve vedere che c'è un popolo che sta regnando. Ora si deve vedere che Dio cambia il duolo in danza, che Dio trasforma il tuo lutto in gioia e che Dio mette al posto della cenere, mette un manto di lode e di benedizione sopra la tua vita. Alleluia. È Dio che lo fa, non sei tu. Ma noi dobbiamo semplicemente credere che quello che Lui ha compiuto per noi è vero, è reale e appartiene a noi, e che il diavolo non ce lo può più rubare. Tutto è compiuto, tutto è compiuto, tutto è compiuto. Non possiamo convincere Dio, Lui lo ha già fatto per ognuno di noi ed è Lui che sta cercando di convincere ognuno di noi. E dice qua che siamo eredi di Dio e l'abbiamo già detto questo nelle volte passate, ma rinfreschiamo la nostra memoria. Non solo siamo eredi, ma siamo anche coeredi con Cristo. Quindi è già una benedizione il fatto di sapere di essere figli. E Paolo dice, se siete figli, siete anche eredi. Fammelo un sorriso, Paola, per favore. Se siete figli, siamo anche eredi. E non è finita qua. E non solo siete eredi di Dio, ma siete anche coeredi con Cristo. Significa che nella presenza di papà, tu e Cristo avete lo stesso valore. No, non è amen. No, non è amen. Efesini 2, il versetto 6 e 7, guardate qua. Efesini 2, versetto 6 e 7 dice così: ci ha risuscitati con lui e ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci ha risuscitati, Efesini 2, 6, ci ha risuscitati con lui. Per favore, dillo insieme a me: lui mi ha risuscitato. Io sono seduto nei luoghi celesti accanto a Gesù. Io sono risuscitato. Sapete cosa significa essere risuscitati? Qual è la spiegazione vera? Significa sono tornato a vivere quella vita per la quale sono stato destinato. Sono ritornato a vivere quella vita per la quale sono stato creato. Tu sei stato creato per vivere in maniera soprannaturale. E attraverso la resurrezione in Cristo noi ci siamo riposizionati lì dove appartenevamo, nei luoghi celesti, accanto al Padre nostro. Alleluia! E dice siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Guardate il versetto 7. È un versetto che raramente si legge, raramente si insegna su questo verso. Dice qua, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Cioè significa che Dio ha fatto tutto quello che ha fatto per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, della sua misericordia, della sua bontà. Dio non vuole che le persone tremino davanti a lui. Che gloria può avere un padre nel fatto che i propri figli tremino davanti a lui? Se tu vedi un figlio che trema davanti al suo padre, cosa penseresti di suo padre? Penseresti che è un padre amorevole? Dai, parliamone, parliamone. Penseresti che è un padre misericordioso? Penseresti che è un padre pieno di grazia e di benignità? Vedere un figlio che sta nella presenza del padre e si fa la pipì addosso. E ne ho visti. E ne ho visti. Pensi che sia una bella scena? È questo il timore di Dio che vogliamo insegnare ai figli di Dio? Quando le persone tremano nella presenza di Dio, perché Dio è anche un fuoco consumante. Io non lo voglio questo padre. Questo padre va arrestato e consegnato alle autorità. Non è un padre, è un despota. Un padre che fa tremare i suoi figli e che non li fa sentire amati, non è un padre. È un creatore, ma non è un padre. Comprendete quello che voglio dirvi? Può essere il creatore, può essere il sovrano, può essere il re, maestoso, glorioso, ma non è un padre. Gesù non ha presentato all'umanità Dio, non ha presentato all'umanità il creatore, non ha presentato all'umanità il Signore, ha presentato all'umanità il Padre. e ha detto: e quando pregate, pregate così: Padre nostro, non Padre mio, Padre nostro, che tutti possano conoscere come sei. Ed ecco perché Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Come stavano le persone nella presenza di Gesù? Avevano terrore? Avevano timore? Non potevano toccarlo? No, i bambini correvano da lui e lui se li prendeva in braccio. I discepoli, che avevano una mentalità antica, dicevano: no, 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 teneteli lontano. E Gesù diceva: no, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, perché di loro è il regno dei cieli. Amen. Di loro è il regno dei cieli. Noi non abbiamo idea di quale onore, di quale straordinaria posizione Dio ci abbia dato. Guardate il Salmo 2. Parlavamo di questo salmo con un fratello, Scusate, il Salmo 8. Salmo 8. Sapete, in questo salmo c'è una parte che è stata che ha caratterizzato un grave problema nei traduttori di tutte le età. Di tutte le età. Parliamo chiaramente della Bibbia. Nei secoli c'è stato sempre uno di quei posti, non solo questo, ce ne sono altri, ma è uno di quei posti dove i traduttori sono andati in crisi e dove addirittura qualcuno si è permesso di cambiare le parole dall'originale per rendere onore a Dio. Ha disonorato la sua parola. Guardate di cosa sto parlando. Salmo 1, Salmo di Davide: quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, e la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a... Sapete che non esiste questa parola nel testo originale? Questo è stato un abuso di traduzione, perché nel testo originale tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio. Versetto 5. Tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. E lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Sai che la tua identità è maggiore di quella degli angeli? Noi non siamo stati fatti di poco inferiore agli angeli, perché gli angeli hanno una loro natura a parte. Noi abbiamo autorità sugli angeli. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo al di sopra. Al di sopra, ditelo insieme a me, al di sopra. Guardate dove siamo seduti noi. Guardate in Efesini al capitolo 1, l'abbiamo già letto, però in questo contesto queste parole acquistano ancora più valore. Il versetto 18, vi ricordate? Illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo. Mi fermo un attimo. Dov'è Cristo? È seduto dove? Alla destra del Padre. Efesini 2:6. Siamo stati risuscitati con Lui e con Lui ci ha posti a sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi Cristo è seduto dove? Alla destra del Padre nei luoghi celesti. Dove siamo seduti noi? Ok, continuiamo a leggere, versetto 20. Che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in quest'età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa, ditelo insieme a me, ogni cosa, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. Non è quello che abbiamo letto nel Salmo 8? Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa. Ci rendiamo conto di quale grazia e di quale maestosità Dio ci ha fatto partecipi? Noi non ce ne rendiamo conto. Noi non sappiamo, non ci rendiamo conto di dove siamo seduti. Noi non ci rendiamo conto di chi sta sotto di noi. E non ci rendiamo conto di chi sta accanto a noi. Ascoltatemi. Guardate me, capisco che Andrea è bello, però guardate me. Lo so. Shatalanza. Pubblica. E riparte. Connessione in corso, appena dai. E non ci rendiamo conto di chi sta sotto di noi e chi ci sta accanto. Non fraintendetemi, per favore. Dio non sta sopra di noi. Noi siamo seduti accanto al nostro Padre Celeste. Lui ci ha dato di nuovo il posto d'onore accanto a Lui. Noi siamo seduti con Cristo alla destra del Padre, al di sopra di ogni principato, potestà, signoria, dominatore e ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche nell'età a venire, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. E se è sotto i suoi piedi, è sotto i tuoi piedi. E per quanto tu in basso possa andare, non potrai mai più andare in basso dei piedi di Gesù. E sotto i suoi piedi c'è sempre il nemico. Lo ripeto, pensi di andare in basso? Pensi che stai toccando il fondo? Sei parte del corpo di Cristo, non puoi andare mai più in basso dei suoi piedi. Tu sei i suoi piedi. E sappi che sotto di te ci sarà sempre il diavolo. Mai sopra di te, mai accanto a te, ma sempre sotto di te. Sotto di te, sotto di te. Guardate in Prima Corinzi cosa è scritto. Prima Corinzi, capitolo 15. Parlerei di questo argomento per... Versetto 24, capitolo 15, Prima Corinzi 15, 24. Paolo sta parlando degli ultimi tempi e dice così: poi verrà la fine, quando Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potenza e ogni potestà. Bisogna infatti che egli regni, parla di Gesù, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Alleluia! Bisogna che egli regni, dillo insieme a me, bisogna che egli regni. Bisogna che egli regni nella mia vita, bisogna che egli regni nella mia città, bisogna che egli regni nella mia nazione. Come regna? Attraverso i suoi re. Com'è che lui può signoreggiare in Italia? Attraverso i suoi signori. Lui è il re dei re. Lui è il Signore dei signori. E qual è il modo che Lui usa, la cosa che Lui usa per regnare? L'amore. Noi siamo una stirpe eletta, dice Pietro, un regale sacerdozio. Guardate insieme a me, guardate questo passo meraviglioso. Prima Pietro capitolo 2 versetto 9 dice così: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Dillo alla persona accanto a te: tu fai parte di una stirpe eletta. Tu fai parte di una stirpe eletta. Tu devi renderti conto di chi sei. Siamo un regale sacerdozio, perché dice la scrittura che siamo re e sacerdoti, siamo un regale sacerdozio, una gente santa. E continuiamo a dire: non sono degno, non sono degno. Io ho persone che quando sento, le sento pregare del tipo: siamo dei vermi. Io lo prenderei, ti farei strisciare io in questo momento. Ma come vermi? Ma come? La Bibbia dice che siamo re e sacerdoti. La Bibbia dice che siamo una stirpe eletta, una gente santa. Dice che siamo destinati a regnare, a compiere meraviglie per Lui, che siamo la pupilla del suo occhio, e noi continuiamo ad osare dire che siamo un pugno di vermi. La Bibbia dice che Gesù un giorno consegnerà il regno nelle mani di suo Padre, non gli consegnerà un mucchio di vermetti impolverati e inumiditi. No, la Bibbia dice che Gesù consegnerà il regno. Ti vuoi rendere conto di chi sei, dell'eredità che hai e dell'autorità che ti è stata conferita nel nome di Gesù? Tu hai un'identità specifica e definita che nessuno potrà mai corrompere, nessuno potrà mai alterare, perché questa identità ti è stata data e concessa una volta e per sempre alla croce del Calvario 2000 anni fa, dove il tuo fratello maggiore ha gridato: è compiuto, ho riscattato l'umanità, ho riportato a casa il genere umano. Attraverso il primo Adamo il genere umano è stato portato alla deriva, attraverso l'ubbidienza dell'ultimo Adamo il genere umano è stato riportato a casa, e la salvezza è stata resa disponibile per tutta l'umanità, e la giustizia è stata resa disponibile per tutta l'umanità. Io so già quello che qualcuno sta pensando in questo momento, e magari lo tratteremo all'ultimo incontro, tanto poi non vengo più, quindi poi me ne scappo e ti lascio la patata bollente a te. Sono un amico, vero? Che stavo dicendo? I vermi. No, meglio che non lo dico. Noi siamo stati realmente chiamati a regnare, e siamo stati chiamati a portare il regno di Dio qui sulla terra. Siamo chiamati a rendere onore a colui che ci ha dato questa meravigliosa autorità. E voglio concludere con Matteo, il capitolo 28, dai. Matteo, capitolo 28. Stavo dicendo poco fa questo, che noi siamo veramente una stirpe eletta, e siamo chiamati a regnare in questa terra. Ma la cosa bella che Gesù ci insegna è proprio questa: non siamo chiamati a regnare gli uni sugli altri, ma siamo chiamati a regnare gli uni per gli altri. Ci sono momenti in cui tu non avrai la forza di regnare o di uscire le unghie o di proclamare le promesse di Dio, e avrai bisogno di qualcuno accanto a te che ti alza le braccia, che si prende cura di te, qualcuno che regni per te e che ti aiuti e che ti sostenga. Noi siamo dei re chiamati a servirci gli uni gli altri. Noi non siamo servi. Paolo dice: voi non siete più servi, voi siete figli, e se siete figli siete anche eredi. Noi non siamo più servi. Il servizio non riguarda più la nostra identità, ma riguarda la nostra funzione. Noi siamo, come identità, noi siamo dei re, e come funzione ci serviamo gli uni gli altri. Questo è quello che Gesù ci ha insegnato, che pur essendo il re dei re ha detto: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E per dare la propria vita come prezzo di riscatto per le moltitudini. Siamo re che si servono gli uni gli altri. Servirsi gli uni gli altri è un onore destinato ai re. È un paradosso, ma questo è il regno di Dio. Questo è il regno di Dio. E in Matteo 28, il versetto 18, è la parte finale. Gesù appare ai suoi discepoli e dopo 40 giorni, dopo aver insegnato per 40 giorni le cose riguardanti il regno di Dio, è scritto in Atti 1 al capitolo 3, questo è l'epilogo del suo stare, della sua presenza fisica sulla terra. Il versetto 18 dice così: poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Gesù stava parlando come uomo qui, non come Dio, come uomo. Dio il Padre ha dato all'uomo Gesù, il rappresentante finale del genere umano, che ha vinto la corsa e ha ottenuto il premio, che è quello di riprendersi quello che Adamo ha perso nel giardino dell'Eden. L'ultimo Adamo lo ha riguadagnato e ripreso nel giardino del Getsemani. E il diavolo 3 anni prima gli aveva detto: io ti darò tutta la gloria e tutta l'autorità di questi regni, perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. E Gesù lo guarda in faccia e gli disse: fra 3 anni tu avrai perso tutta l'autorità di questi regni e tutta la loro gloria, perché io me la vengo a riprendere. Amen. E dopo 3 anni e mezzo circa, questo è l'epilogo finale: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. E il comando di Gesù è: andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni. Dice qua al versetto 19: andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutto le cose che io vi ho comandato, ed ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Chi ci separerà dal suo amore? Chi ci rapirà dalla sua mano? Chi ci può giudicare? Chi ci può condannare? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lui ha promesso che non ci avrebbe mai più lasciato. che sarebbe stato con noi ogni giorno della nostra esistenza. Smettila di lamentarti, smettila di autocommiserarti, comincia a fare discepoli. Dio ti ha dato un mandato ed è quello di fare discepoli. E forse qualcuno qui sta pensando, ma è veramente, io neanche sono sicuro se sono figlio io e dovrei fare discepoli? Se non hai la certezza di essere figlio, ti prego di riascoltarti questi studi almeno 10 volte al giorno. Perché non è possibile che ancora noi discutiamo su questo argomento. Non è possibile discutere su questo argomento. Tu non metti in discussione se sei uomo o donna. Lo sai? Lo vedi? Spero. Non lo metti in discussione perché? Perché è la tua natura. Stabiliscono ormai la tua natura dalla gravidanza. Al terzo, quarto mese addirittura si può scoprire se il bambino che è nel grembo della madre è maschio o femmina. Non ci sono dubbi su queste cose. Non esistono dubbi sulla natura delle persone quando nascono. Perché dovresti mettere dubbio sull'amore di Dio per la tua vita? Ancora stiamo lì a decidere o a determinare se siamo figli o meno? Tu hai un mandato sulla tua vita. E il mandato è quello di portare il regno di Dio in ogni luogo dove tu sei. Predicate il Vangelo del regno ad ogni persona che vive sulla faccia della terra. Le persone devono conoscere l'amore di Dio. Le persone devono sapere chi sono. Le persone devono comprendere chi è Dio e cosa ha fatto per la loro vita. Noi dobbiamo liberare le persone da un'immagine sbagliata che hanno di Dio. Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni. Nel nome di Gesù caccia i demoni. E dillo, prendi una posizione, basta nel nome di Gesù. Nella vita delle altre persone, nella vita dei tuoi cari, basta, comincia a prendere autorità nel nome di Gesù. Sei destinato a questo. Tu non sei destinato a scappare, tu sei destinato tu sei destinato a mettere in fuga il nemico. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, dice la Bibbia. Alleluia. Non siamo destinati a piangerci addosso di quello che ci sta capitando. Cacciate i demoni, parlate nuove lingue, prendete in mano i serpenti. Prendete in mano i serpenti significa prendete l'iniziativa di fargliela pagare a quel nemico schifoso. Oh, cosa vedo? C'era una sorella a Catania che quando pregava diceva: oh, cosa schifosa. Dovevo pregare, ma ci mettevamo tutti a ridere quando lei pregava. Devi avere un concetto sobrio di chi sei e di chi è sotto di te, è sotto di te. Prendi in mano i serpenti significa prendi tu l'iniziativa sul nemico. Se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Sapete perché? Concludo dicendo questo. Sapete perché i miracoli a volte diminuiscono all'interno del popolo di Dio, all'interno della Chiesa? Perché Gesù ha stabilito, se noi andiamo a leggere in Matteo 28, in Marco 16, in Luca 24 e in Giovanni 21, Gesù ha stabilito che il soprannaturale dovrebbe accompagnare la nostra evangelizzazione. Cioè, mentre noi parliamo di Lui ad altri, siamo destinati a compiere miracoli, segni e prodigi nel Suo nome. Io a volte mi rendo conto che ci sono persone che sono da 30 anni nella fede e che hanno bisogno di essere rievangelizzati, che si chiudono nelle loro comunità, si chiudono nelle loro riunioni e non vivono più niente. E l'ultima testimonianza che hanno a raccontare è quella che è successa 20 anni fa, quando Dio mi salvò. Noi dovremmo avere testimonianze fresche ogni giorno. Noi dovremmo vedere Dio all'opera ogni giorno, perché ogni giorno dovremmo essere impegnati a predicare il Vangelo del Regno alle persone. Non c'è bisogno di andare in Africa per farlo. Vi parlo una persona che va in Africa regolarmente. So com'è quel mondo, so come sono le missioni, ma non abbiamo bisogno. Gesù ha detto andate per tutto il mondo. Andare per tutto il mondo significa vai in ogni luogo dove sei destinato ad andare. Nel tuo posto di lavoro, nella tua casa, nel tuo parentato, nel tuo palazzo, ovunque, lì ancora dove Gesù non è stato creduto e non è stato accolto. I segni e i prodigi dovrebbero accompagnare la nostra vita mentre noi continuiamo a portare il regno di Dio ovunque. Questo è il vero motivo per il quale i miracoli sono diminuiti o diminuiscono in alcuni casi, perché la Chiesa si concentra troppo su se stessa e non è più concentrata a benedire le nazioni. Amen. Il Signore ti dice questa sera: va in tutto il mondo e predica il Vangelo a ogni creatura, a ogni persona. Vai a comunicare la buona notizia e tu vedrai miracoli straordinari accadere attraverso le tue mani. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio.